L'artista non sono io. Documentario sul Battisti Bianco a cura di Pier Giorgio Pardo.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di L'artista non sono io. Lo spirito di questo documentario è quello di riascoltare i dischi del cosiddetto periodo bianco di Battisti insieme, un po' più in profondità, ma anche con leggerezza, rispettando il gioco, l'entusiasmo creativo che in fondo è il vero collante che li lega. Nel racconto delle persone che hanno lavorato con lui, Battisti emerge sì come un uomo rigoroso, ambizioso, geniale, un perfezionista ossessivo, ma anche come un individuo ricco di umanità, autoironico, affabile, giocoso. Siamo convinti che la chiave per avvicinare il Battisti bianco sia quella di valorizzare questa attitudine bifronte di Lucio e di seguirlo nel suo desiderio di parlare attraverso la musica. Per forza questa ultima fase è così intensa, così densa di contenuti e di forme, di visioni e di atti compiuti e mancati, perché Lucio era tutto lì, nell'esito di questo lungo e paziente laboratorio. 5 dischi di 8 pezzi, distribuiti nell'arco di 8 anni, a intervalli di 2 anni, uno dall'altro. È possibile che ci sia un pensiero rituale dietro a questo, anzi, lo riteniamo probabile, e altrettanto siamo convinti che l'impulso originale di questo pensiero sia il lampo di luce che si riflette nello specchio opposto del set fotografico in Cornovaglia per la copertina di Eggià, sul quale abbiamo già ragionato e sognato in un altro episodio. Il contenuto di questo pensiero rituale, l'intenzione precisa invece, in questo siamo d'accordo con il grande e compianto Ernesto Assante che abbiamo già citato e omaggiato, non è affare nostro di ascoltatori. Un affetto non si prova, si indossa direttamente. Sono le parole che gli stesso canta in Per tutt'altri motivi. Quello che Lucio chiede in questi dischi è che l'ascoltatore sappia che la tensione creativa che li abita è altissima, che sono una scommessa e che non vanno ascoltati, ma sentiti, provati direttamente come affetti. Una volta avvenuta l'alchimia, sono permesse anche alcune noncuranze. C'è però che la loro avventura non fu indifferente al successo, a patto che fosse successo ad avere bisogno di loro e non il contrario. Il contrario, mai. In quel periodo Lucio Battisti si dimostrò disinteressato ad un tour con Lucio Dalla, tiepido di fronte ad un disco a 3 con Mina e Celentano. In quel periodo Lucio Battisti si muoveva anonimo e indisturbato per le strade di borghi e città, mentre l'Italia del primo berlusconismo si dava a cercare, con gli abbattistamenti di Carlo Conti, un Lucio Battisti tale e quale a quello di un tempo, perdendo di vista quello vero, vivo e vegeto, almeno finché fu tale. Dal canto suo Panella si era ritrovato coinvolto nel mondo della canzone con un disincanto cialtrone tra Cyrano e Woody Allen. Un po' scrivere canzoni è la cosa più divertente che puoi fare senza ridere, un po' se poi viene il trionfo, ebbene fatti i suoi, ma mai diventare un come tu mi vuoi. L'inizio della storia lo si sa, ma non troppo. Era successo una volta che gli avevano chiesto di scrivere testi per un cantautore a metà che non solo non se li scriveva, ma non si faceva nemmeno andare bene quelli degli altri, un tale Enzo Carella. E qui bisogna fermarsi un attimo, perché Enzo Carella non è solo il classico segreto ben custodito e diventato culto, che quindi fa sempre bene riascoltare, ma perché la sua modernità è spesso frequentata dalla stessa bolla, come si dice oggi, lo stesso giro di appassionati addetti ai lavori, collezionisti, riscopritori di talenti sprecati quando si era ancora in tempo per valorizzarli, che sta dietro al Battisti bianco adesso. Ma c'è anche un'altra cosa. Lucio era uno di quelli a cui non sfuggiva niente. Nel giro dei musicisti romani di Area Goblin, diciamo giro RCA, che Battisti aveva coinvolto lavorando con Pappalardo, Carella era un nome ben noto e con una credibilità che, pur pagando a Battisti un debito sostanziale, non era lontana dallo status cui Battisti stesso aspirava, quello del battitore libero. Carella era uno che aveva fatto la rivoluzione in cantina, condividendo jam sterminate con il progster Paolo Rustichelli. Ricida teppista, baffo sarcastico, la faccia tosta che piacque ai micocci e una manciata di canzoni bellissime che Pasqua, Lino, Pannella avrebbe rivestito di parole e visioni e i Goblin di arrangiamenti destinati a lasciare il segno anche sul Battisti bianco. l'Italia plumbea di fine anni 70 e quella già in odore di edonismo dei primissimi 80 tremarono di fronte a questa sensualità veniristica, vagamente morbosa delle liriche e anche di fronte alle atmosfere liquide dell'impasto sonoro. Il lascito progressive dell'underground italiano nei dischi di Carella si sposava alle sofisticazioni jazz pop dei primi stili Dan, a un sentore brasiliano, compreso il Milton Nascimento di Battisti, persino a certo folk rock alla Nick Drake. Su queste atmosfere i testi di Panella creavano immagini e giochi di una bellezza impareggiabile, che rendeva la fisicità e il funky delle cose astratte. Chi scriveva delle liriche così belle? Bisognava farselo presentare, bisognava lavorarci insieme. Che Battisti abbia fatto un in bocca al lupo a Carella la sera che questi aveva presentato una sua canzone, Barbara, al Festival di Sanremo 79, tra l'altro arrivò secondo. Il resto della storia lo abbiamo già narrato. Panella nel disco di Pappalardo, dove suonavano anche Guarini e Pignatelli dei Goblin, poi Panella che fa coppia fissa con Battisti, poi Panella non solo con Minghi, ma anche con Cocciante nella resa italiana di Notre Dame de Paris e via dicendo. I tempi della collaborazione Panella-Carella si diluiranno di molto. Enzo è morto nel 2017 stroncato da un attacco cardiaco, aveva 65 anni. In una bellissima intervista sul sito di Onda Rock, Marco Bercella chiede a Carella di parlargli del modo di Panella di lavorare come paroliere. Proprio nella stessa intervista definisce i tre dischi di Carella degli anni 70 una sorta di raccordo fra il Battisti dell'era Mogol e quello successivo. Un raccordo tra Ancora tu e Don Giovanni. Carella risponde diffusamente: mi lusinga. Essere accomunato a un cantante del genere è solo un onore, perché Battisti è stato Battisti, era il numero uno. Dopo l'esperienza di Don Giovanni, in cui Battisti mandava a Pasquale le canzoni su cui lui poi scriveva i testi, a partire dal secondo disco e fino alla fine, era Panella a mandare i testi a Lucio affinché li mettesse in musica. Ti confesso che non mi è mai piaciuto come Battisti ha lavorato su quei testi. Secondo me non li ha saputi musicare bene. Nel mio caso ho quasi sempre scritto le canzoni e Pasquale ha poi aggiunto le parole, ma è capitato anche il contrario, come ad esempio in Malamore. L'immaginario del malamore di questa donna cara e amara, come dirà poi in Amara, un altro pezzo di Carella fatto per quanto riguarda la parte testuale da Pasquale Panella, che parte di miele e torna di fiele, ci rimanda non solo alla sposa occidentale, ma all'inferno rosa di Battisti. Il binomio rimane quello: eterno e libero femminino versus femminilità consumista e consumata dal sistema, donna versus sposo occidentale, amore versus amara, e per questa via, considerando il rapporto di coppia come metafora di una visione del mondo, musica versus industria. Lino Panella mette a tema benissimo questa dicotomia nelle note di un album di Enzo Carella, Carella de Carellis. Anche nel binomio con Battisti, la missione per una canzone incantabile fu veramente un demone. L'album Cosa succederà alla ragazza è il disco in cui si materializza in modo lampante l'interesse di Lucio Battisti per la scena della club culture londinese, alla quale era evidentemente esposto a livello di ascolti. Quello per l'aspetto percussivo, per la musica dance, è un amore consolidato e dichiarato di Battisti. In Ecco i negozi la ritmica è quella da un tempo che stava dando nel Regno Unito frutti maturi, straordinari e allo stesso tempo innovativi, quanto mai innovativi. È interessantissimo come Lucio si spinga ad ambientarvi una sorta di parlato ritmico vicino alle modalità del rap che, come riferisce Gabriele Lorenzi della Formula 3, era un suo interesse a quel tempo. Dice Lorenzi: la Formula 3 si era rimessa insieme, avevamo avuto un bel successo con Nonna Francesca, immaginavamo di poter fare un rientro ancora più eclatante con un pezzo nuovo di Lucio, così glielo chiesi. La sua risposta fu: il pezzo ce l'ho ma non ve lo do, dovete andare avanti con le vostre forze. Poi me l'aspettavo, era apprezzabile anche l'incoraggiamento, ma una cosa mi colpì. Mi disse: la musica del domani è una sola, il rap. Io ero e sono un rockettaro, che però ha un amore per il classico. Lucio era simile a me. Nel rap non trovavo grande interesse, ma lui aveva la capacità di penetrare a fondo nelle cose e sicuramente aveva trovato elementi degni di nota in questa musica. Però mi impensieriva la sua solitudine, il non volere vedere né sentire nessuno, e gli dicevo che secondo me era un errore. Se aveva avuto così tanto era perché il pubblico lo aveva apprezzato e sostenuto, non era giusto scappare. Lui fu categorico: io sono oltre. Cosa succederà alla ragazza è il disco che mette a tema l'amore di Lucio Battisti per la cassa in quattro, per la dance. Ma Lucio Battisti è la dance, Lucio Battisti è il funky, Lucio Battisti è la disco, sono delle costanti nella evoluzione sonora di Battisti. Lucio Battisti è la disco music, questa pecora nera, anzi pecora black, se vogliamo chiamare le cose col loro nome, della musica internazionale, che ha fatto più danni in senso positivo, altrettanti danni in senso positivo quanti ne ha fatti il punk. Battisti se ne rese conto da subito, da quando rockettari da un lato e discotecari dall'altro a momenti si sarebbero presi a botte nei luoghi di aggregazione, anzi forse magari l'hanno anche fatto, diremmo senza forse, dai. La genialità di Battisti invece va nella direzione della contaminazione, va nella direzione di un genio come Moroder e di spiriti liberi come potranno essere i Daft Punk, che poi tra l'altro da Moroder hanno imparato tanto. Sentiamo quello che dice Lucio a proposito della sua collaborazione con Jeff Wesley proprio in quella ultima intervista alla quale ci siamo già più volte riferiti.
Il tuo nuovo album è stato prodotto da Jeff Wesley, che se non erro è molto legato a grossi artisti della disco music, e ho avuto l'impressione ascoltandolo che questa persona stia per, diciamo così, convertirti alla disco music.
Ma non lo so, ossia, lui come produttore fa molte cose, ha lavorato con i Bee Gees a suo tempo, ha lavorato con gli Sweet, adesso sta producendo per esempio un artista inglese ma un gruppo molto californiano, tipo Doobie Brothers, per cui secondo me musicalmente molto aperto a tutto. Se nel disco ci sono delle tendenze disco music, vengono molto più da me che non da lui, perché io credo molto che bisogna prendere i mezzi che ci sono a disposizione nella musica, sia come suono sia come tendenze, cercando di renderle personali, ossia non di fare delle copie così.
Quindi tu ritieni il fenomeno della disco music tutto sommato un fenomeno positivo?
Io lo ritengo molto positivo, sì. Come musicalmente, adesso non mi riferisco ai riflessi musica da ballo, ossia non mi riferisco alle sale da ballo, cose che è un problema che non conosco, però come musica a me la disco music piace molto. Quello che cerco di fare io è una specie di incrocio fra disco music e melodia, che è molto difficile perché la melodia fa un po' a pugni col ritmo ribattuto o col ritmo cosa, però quando sono riuscito a fare Ancora tu, sia in Italia era dato come un disco perdente, però in fin dei conti il risultato è stato non è stato un disco, è stata una canzone che aveva un certo ritmo. Adesso ho fatto Una donna per amico, non era neanche tanto disco music, però c'era questo ritmo un po' martellato, insomma imperativo, come si può chiamare.
Sulla webzine Sentire e Ascoltare Stefano Solventi scrive delle parole, a nostro parere, molto illuminanti sul nesso tra dance, lirica panelliana, creatività matura di Battisti. Dice Solventi: correva il 1992 quando vide la luce Cosa succederà alla ragazza, quarto titolo per il connubio sconcertante tra Pasquale Panella, paroliere, ed un sempre più eclissato Lucio Battisti. I tre lavori precedenti sembravano obbedire ad una strategia di negazione, uno spostare il confine di ciò che è assodato, normale. Il contrario del tipico smarrimento dell'ispirazione, del banale appassire, dello spegnersi crepuscolare nel pulviscolo fiacco di polvere di stelle. Tutt'altro. C'è una determinazione lucidissima nell'ultimo Battisti, una convinzione premeditata. Affidarsi a Panella fu il colpo di genio, l'aggiustamento di rotta dopo i buoni, ma non eccelsi risultati ottenuti con Velezia, ovvero sua moglie Grazia Letizia Veronese in E già. Rispetto al lirismo straordinariamente potabile di Mogol, Panella rappresenta una sorta di algido dark side, fautore di disamine cubiste, di simbologie algoritmiche e scambi di senso incrociati che pure mettono nel mirino, mutatis mutandis, la vita emotiva, le turbe sentimentali ed il rapporto tra individuo e società. Giochi di parole che guadagnano il senso alla fine del labirinto, rivelando l'insensatezza perniciosa del formulario quotidiano. Un percorso che andava coperto con flemma da analista, con calcolo da laboratorio, da cui lo sconcertante disincanto dell'interpretazione, perché il canto non è più libero se non nella dimensione staccata di un punto d'osservazione intangibile. Il Battisti panelliano compie una necessaria confutazione di sé e, quindi, di tanto rassicurante codice melodico, introducendo nel salottino del pop rock italiano un veleno alieno. Ok, certo, nessuna invenzione, nulla che post-punk e new wave non avessero già ampiamente sperimentato e che pure il nostro paese non aveva metabolizzato in una concreta dimensione di fusione popolare. Di nuovo è possibile stabilire un parallelo con quanto fatto da Lucio nei 60, quando aveva innestato l'R&B a pieno titolo nell'immaginario collettivo. Il metodo di lavoro avviato da Don Giovanni, prima le musiche, poi i testi, fu ribaltato con L'apparenza, 1988, e La sposa occidentale, 1990. Nel successivo XAR, Cosa succederà alla ragazza, il processo creativo sembra raggiungere un punto di equilibrio superiore, meglio di come farà due anni più tardi il pur notevole Canto del cigno Hegel. Malgrado la netta accentuazione ritmica in chiave funky dance con qualche tentazione techno, produce Andy Duncan, già Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood e New Order, le melodie tornano a gonfiare il petto. Sembra cioè che Battisti abbia stabilito una padronanza nuova, anzi rinnovata. Si prenda ecco i negozi, il rap finto mansueto delle strofe come trampolino per il setoso trasporto del ritornello, oppure l'incalzante palpitazione di Cosa farà di nuovo. E a questo punto lo facciamo. Leggiamo un testo di Panella, La metro eccetera. Dice: la metro dei riflessi, gli sguardi verso il vetro, gli appositi sostegni verticali, le maniche fatali, li discendono e quelli orizzontali. In alto i polsi e gli orologi viaggiano da soli. La metro, i seduti di fronte sono semplicemente gli avanzati dal viaggio precedente, che andava, dove vanno tutti i presentimenti, eccetera. In un soffio di porta fa l'ingresso, la bella incatenata a testa alta. Invece i viaggiatori sono entrati col capochino e l'umiltà dei frati. Bella incatenata dai suoi stessi ormeggi, la cinghia della borsa e stringhe mosce e fasce di camoscio e stratagemmi dei morbidi tormenti d'organzino si fa la trigonometria nei finestrini corrispondenti agli occhi alessandrini di lei che guarda fissa, un suo sussulto fuso nel vetro che le ricorda tanto. Un suo sussulto. La metro piomba nella galleria come un eccetera eccetera, che continua, tremante veranda di lettura, da un attico mittente, tutta giù, affendente. E più di tutti i giornali e i giornaletti ha successo una scritta, in caso di necessità rompere il vetro, e tutti i trasgressori saranno eccetera. La metro si avvicina alla stazione prossima e rallenta. I posti a sedere, ad occhio e croce, diciamo 36. Le scale sono mobili, ma le pareti no. E fermi i corridoi, la folla passa e sale, la metro accelera, eccetera, eccetera. e puntini di sospensione. E così abbiamo un'idea di come Battisti vivifichi, amplifichi e riempia di sospesi sensi altri e sistematizzi in una cornice di narrazione musicale concettuale che a lui appartiene e che giustifica, a nostro parere, anche quel diniego al 50-50 di edizioni che le supposizioni aneddotiche vogliono tra le ragioni del dissidio con Mogol. A proposito, questo eccetera eccetera che chiude il titolo e anche lo stesso testo non vi ricorda un po' quel titolo, Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera? A domani. Puntini di sospensione.